E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica. Ben trovato, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia quest'oggi.
Buona giornata, buona giornata a tutti voi.
Allora, prendiamo in considerazione, come di consueto, i titoli principali che troviamo sui giornali più diffusi in Italia. Intanto Repubblica si fa riferimento a vari argomenti. Cominciamo dall'exploit di Le Pen. Qua si dice: Macron perde la maggioranza del Parlamento, i timori di Bruxelles, ora l'Unione Europea è più debole. Questo è quanto troviamo su Repubblica. Invece, dunque, sul Corriere: crollo di Macron, persa la maggioranza, impresa di Le Pen. Quindi un po' una fotocopia, come anche d'altra parte La Stampa usa il verbo crollare ancora. Crolla Macron, Francia ingovernabile. E le cose stanno proprio così? È una situazione di ingovernabilità oppure troveranno nuovi equilibri? E poi soprattutto, come mai risultati così diversi tra il primo turno e il secondo?
Allora, intanto penso che i francesi abbiano una loro, diciamo così, strategia. Parlo degli elettori, sì, degli elettori, dei cittadini francesi. Al primo turno cos'era in gioco? Che tipo di governo dare alla Francia e che tipo di rapporto bisognava costruire con l'Europa e col contesto internazionale? E lì ha prevalso Macron. Macron è stato bravo perché nel primo turno 7 maggio, nel primo turno 23 aprile, nel secondo il 7 maggio, ha saputo caratterizzarsi non per un filo europeista burocratico, non per sostenere questa Europa, ma è stato bravo perché ha presentato all'Europa e sta imponendo un'agenda all'Europa di cambiamento, di innovazione, diciamo tutti, verso gli Stati Uniti d'Europa, che è quello che vogliono i giovani italiani, francesi, tedeschi, che vogliono in sostanza i giovani europei. Nel secondo turno prevale un'altra attenzione, ecco qui la bravura dei francesi, perché questa elezione per il Parlamento, per l'Assemblea parlamentare francese, le questioni sociali sono diventate invece centrali, e sulle questioni sociali Macron ha dei punti deboli. Segnalo a tutti che Macron comunque ha vinto, seppur non con la maggioranza assoluta, con la maggioranza relativa. Il secondo non è stata la Le Pen, è stato Mélenchon. Ecco, la Sinistra Unita ha raggiunto finalmente un obiettivo che non raggiungeva da anni ed è diventata la prima forza di opposizione. Terza forza è stata la Le Pen, che comunque ha ottenuto per lei un ottimo risultato, ma è giunta sempre terza. Cosa segnalano questi voti verso Mélenchon sinistra e la Le Pen destra? Segnalano un disagio sociale, un forte disagio sociale. Un disagio sociale che soprattutto il ceto medio-basso vive sulla propria pelle, nella vita quotidiana, con un lavoro precario, con un costo della vita elevatissimo, con delle città, con quartieri che sono diventati quartieri ghetto. Per cui in questa campagna elettorale che ho seguita sono stati centrali i temi sociali, i collegi, i candidati nei collegi dovevano affrontare i temi di quel territorio, di quella difficoltà umana a vivere giorno dopo giorno. Ed è stata centrale, ad esempio, nella vittoria come forza di opposizione di Mélenchon, il salario di base. Mélenchon propone che bisogna attestarsi intorno ai 1.500 euro. Segnala a tutti che in Germania da ottobre supererà i 2.000 euro. E l'Italia da questo punto di vista ancora è indietro, non ce l'ha, e il dibattito rischia di aggrovigliarsi nella solita discussione sterile dell'italietta.
Due domande, una da parte mia e una da parte di Claudio. Io cito un articolo di Massimo Nava sul Corriere, dove si parla di senso di ingiustizia in Francia, che andrebbe però commisurato allo stato sociale più protettivo e costoso del mondo, la cui colpa agli occhi di molti è però di non prevedere anche la tessera della felicità. Ecco, questa è una cosa un po' ironica, cioè dicono questi commentatori, vabbè, però la Francia è in una posizione rispetto a tanti altri paesi, compreso il nostro, dove c'è un servizio di assistenza, di tutela sociale molto alto. Vabbè, e Claudio, sentiamo con un...
No, in questo caso sono costretti a dimettersi anche, almeno mi sembra, tre ministri, perché là dove hanno perduto,
sono stati sconfitti,
no? Questo va capito questa situazione. E poi volevo dire se tutto questo rafforza la strategia di Putin.
Infatti sono in tanti a chiedersi se non viene indebolita l'Unione Europea, diciamo, in rapporto a questa vicenda della guerra.
Su questo dobbiamo essere chiari: un'Europa così com'è è chiaro che viene infilzata facilmente da Putin. Putin con questa Europa può avere la meglio, cioè con un'Europa confederale dove i protagonisti non sono il Parlamento europeo, non è il governo europeo, ma i protagonisti sono i singoli governi con il veto che ogni governo può mettere su qualunque decisione. Ecco che Putin può avere la meglio, può paralizzare l'Europa, la può dividere e può interferire anche sui singoli governi. In Francia adesso molti osservatori si aspettano una presenza ancora più massiccia come interferenza di Putin in Italia. Ecco perché ci vuole un passo in avanti dell'Europa. L'Europa, senza un'Europa in grado di fare una sola politica energetica, una sola politica della sicurezza, una sola politica con un solo esercito nella politica estera, e così sui temi della lotta alle mafie e soprattutto sui grandi temi sociali e sulla sfida delle sfide che è la lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze. Ecco, ci vuole un'altra Europa, diversamente sarà un'Europa divisa, debole, che può essere facilmente destabilizzata da un'azione di Putin.
Allora, Stoltenberg ha detto che la guerra in Ucraina durerà anni, probabilmente durerà anni, e gli aiuti umanitari registrano, secondo diversi osservatori, una certa stanchezza. Ecco, che sta succedendo?
Sta succedendo che lì si sta svelando la vera strategia di Putin. Non è solo il Donbass l'obiettivo di Putin, come molti anche in Europa, anche in Italia, sostenevano per dare una sorta di giustificazione all'azione pazzesca, ingiustificata, violando tutti i principi internazionali che Putin ha messo in atto. Ecco perché allora, di fronte a questa ulteriore offensiva di Putin, l'Ucraina non può stare ferma. L'Ucraina reagisce, è pronta a una guerra di lunga vena, e quindi c'è da aspettarsi questa condizione. Due reazioni: una attenzione positiva, il 23-24 giugno, cioè tra pochi giorni, si riunisce il Consiglio europeo, e lì all'ordine del giorno sarà appunto l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Potrebbe essere questa una scelta molto positiva, naturalmente non è immediata, avvia un cammino, ma il segnale è molto chiaro: l'Europa sta dalla parte dell'Ucraina, però ci sta con i valori dell'Europa. Ecco qui la discussione che si apre, cioè con i valori della tutela dei diritti, della democrazia, ma anche con i valori della pace e quindi anche con un certo ruolo della diplomazia. Dall'altro lato gli aiuti umanitari. È chiaro che una tensione quotidiana, giornaliera, rischia di allentarsi, per cui è necessario rispolverare la dimensione umanitaria. Penso che tutti dobbiamo fare qualcosa in più, penso che ognuno di noi si dovrà mettere in gioco. Io ho vissuto questa esperienza e con molti altri riteniamo che dobbiamo riproporla nelle prossime settimane.
Ecco, forse un'ultima battuta: il tema dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea richiede anche, come dire, l'adesione convinta a una serie di valori. Quello che sentiamo, la messa al bando dei libri russi, ecco, questa roba qui non può esistere se un paese vuole entrare nell'Unione Europea. Ecco, al di là del
dobbiamo essere su questi chiari. Non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto con l'Ungheria di Orban. Nell'Unione Europea si sta se la democrazia è vera e reale, se i diritti civili, i diritti umani, il pluralismo, la libertà di informazione, la tutela delle minoranze sono tutti valori e regole che si applicano nella vita quotidiana.
Si applicano nella vita e non a chiacchiere, insomma, perché anche il fatto di aver abolito diversi partiti un mesetto fa, ne parlava anche Repubblica, quindi un giornale, insomma, al di là di ogni sospetto filoputiniano, e questo rende tutto il dibattito sull'ingresso nell'Unione Europea, per me, molto, molto ambiguo, insomma, non so come definire.
Ecco perché è importante che non sia una scelta frettolosa. Il 23 e 24 giugno si avvia formalmente il percorso, nel tragitto che ci porta poi alla vera adesione dell'Ucraina all'Unione Europea bisogna verificare tutti i punti che sono presenti nei valori, nelle carte, negli accordi che hanno costituito l'Unione Europea.
Allora, un'ultima battuta, Claudio, prima di una canzone.
No, avete citato l'Ungheria e l'Ungheria è costantemente, sembra una spada di Putin, no?
Sì.
Tutte le volte, quindi anche lì rimaniamo un po' perplessi, voto sempre unico contro, sempre.
Dovrà riformarsi l'Unione Europea anche nella sua, come dire, nelle sue istituzioni, il modo in cui fa politica. Ma ne parliamo semmai fra poco e intanto ci ascoltiamo di Arisa, Si vola su RWS.
Il male non lo contraccambiare. Fatti trovare pronto. Se ride vuol dire che è contento. Si bussa vuol dire che è discreto. Oppure che è timido e impaurito. Si corre vuol dire che va di fretta. Se urla sete di
Arisa, Si vola su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia E un altro tema ben presente su tutti i giornali è la querela all'interno del Movimento 5 Stelle. Leggiamo per esempio processo a Di Maio, questo è sul Corriere, e sul Fatto Quotidiano, ma anche su Repubblica, viene sottolineato anche che si inserisce in un altro scontro tra Draghi e Conte sulla questione delle armi all'Ucraina. Allora, una cosa che colpisce è il senso, ecco, che questo scontro è anche uno scontro molto personale. Mi attaccano con odio e livore, questo è quello che sottolinea Di Maio. Io vorrei chiedere a Giuseppe Lumia, che ha frequentato il Parlamento per tanti anni, insomma è stato, abbiamo detto, deputato, senatore, c'era odio, ecco, quando lei è stato deputato e senatore della Repubblica, si avvertiva questo senso di non solo divisione ideologica, ma anche di profondo astio che a volte si associa, insomma, alla battaglia politica? Oppure no? O è una cosa nuova?
Diciamo così, nella Prima Repubblica, nella ormai lontana Prima Repubblica, tutti mi raccontavano che il conflitto era molto forte, non mancavano gli scontri, anche diretti, frontali diremmo, però la centralità della persona veniva sempre rispettata. Alla fine prevaleva, diciamo, non l'io ma il noi. Nella Seconda Repubblica, quella che ho partecipato, c'è stato un crescendo negativo, dove si è affermato l'io, e nell'io il conflitto tocca anche la persona, tocca anche, diciamo così, i valori più intimi di quel tuo avversario. Non aggredisci più le sue idee, non aggredisci più la sua proposta politica, il suo modo di governare, il suo modo di essere nelle istituzioni, ma attacchi direttamente la qualità della persona.
Lei si è mai sentito, ecco, punto, prego.
L'ho potuto constatare anch'io, più volte sono stato, tra virgolette, detta diciamo in un certo modo mascariato, cioè sporcato, e questo è un dato sbagliato, perché nella Seconda Repubblica dell'io va tutto a rotoli, così il conflitto è a somma zero, è sterile, è rovinoso, dannoso per la democrazia e per gli interessi dei cittadini.
Claudio?
No, in questo caso però qui sembra più un odio interno quello a cui si riferisce
sì,
il ministro,
certo,
no?
Certo.
Uno, all'interno quasi del partito suo, no?
Sì, sì.
Sì, sì, Claudio qui ha ragione, perché... Certo. Ci sono due questioni. La prima, che riguarda proprio la vita interna a 5 Stelle, il passaggio da movimento di rottura a movimento di governo è un passaggio che sta facendo implodere 5 Stelle, e qui bisognerebbe che loro, i dirigenti di 5 Stelle, lavorassero, piuttosto che appunto nello scatenare l'ennesimo conflitto dell'io, che mi sa molto di decadenza, mi sa molto di rovinoso. Mentre c'è una seconda questione molto importante, che riguarda il merito della presenza delle nostre armi in Ucraina,
sì,
oppure no.
Martedì c'è una votazione importante, no, mi pare?
Esatto, martedì, domani.
Sì.
Domani il Parlamento sarà chiamato a un voto importantissimo, perché il 23-24 giugno ci sarà il Consiglio europeo. Draghi dovrà rappresentare l'Italia, verrà domani in Parlamento a preparare per avere un voto, un indirizzo, per essere ben presente e con le spalle ben forti a questo Consiglio europeo, e si rischia qui una divisione che mi auguro non ci sia. Segnalo una cosa che i giornali dicono, ma penso che vada sottolineato. Il New York Times ha rilevato che in Ucraina, attraverso un'indagine dei loro giornalisti, attraverso dei reportage molto accurati, attraverso l'analisi di più di 1000 foto, denuncia che le forze armate russe stanno utilizzando almeno 210 munizioni appartenenti a tipologie ampiamente messe al bando, in base proprio a diversi trattati internazionali.
Sì.
È un fatto gravissimo, perché costituisce anche un problema per il futuro di quei cittadini. Ricordo a tutti che nell'ex Jugoslavia, dopo la guerra, molti morirono per la leucemia, visto che si era utilizzata ampiamente l'uranio impoverito. nel rivestire le armi, renderle ancora più forti e devastanti.
Giuseppe Lumia, quindi, siamo ormai quasi alla conclusione. Una battuta.
Quindi un uso delle armi va disciplinato con molta oculatezza. Bisogna sostenere, a mio avviso, l'Ucraina, ma con armi legittime, se legittime possono essere le armi, con uno spirito molto difensivo, stando molto attenti a creare anche un percorso diplomatico, perché le armi non vanno mai bene. Noi abbiamo una cultura europea che deve essere per la pace, e questa pace però deve trovare uno sbocco diplomatico presto, prima che il conflitto si incancrenisca.
Allora, un sì o un no. Draghi, niet a Conte. Su nuove armi, niente voto del Parlamento. Fa bene Draghi o sbaglia?
Alla fine troveranno una mediazione. Penso che il clima che sento all'interno del Parlamento sia questo, e mi auguro che sia però una mediazione non dell'Italietta, ma di un'Italia che sta in Europa e con l'Europa decide la strada migliore per promuovere la pace.
Benissimo, allora ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato con noi quest'oggi, ancora una volta, su RWS. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi,
a sentirci. Grazie.